e io sono commosso di questa occasione di rincontrarci di nuovo e di rendere testimonianza che nella mia vita, con tutte le sue scelte autonome e differenti, resta il segno della testimonianza di Giovanni come un appello sempre vivo ed efficace alla fedeltà. Quando mi è parso di sentire la vocazione alla vita religiosa, una fattispecie gesuita, venni a cercare Giovanni, che era nella comunità, allora comunità benedettina, qui sopra, credo. E gli dissi: che ne pensi, Giovanni, di questa mia idea d'essere gesuita? E Giovanni mi disse: guarda Paolo, qualche giorno fa mi trovavo, qualche giorno, un mese o anno, non mi ricordo, ma insomma, ho incontrato il padre Arrupe. Il padre Arrupe è stato anche un profeta della seconda metà del XX secolo. E abbiamo discusso dei luoghi teologici d'ascolto della parola di Dio. L'attenzione alla parola. Dov'è che possiamo ascoltare la parola di Dio? E lui dice: sai, il padre Arrupe è stato molto d'accordo sull'ultimo dei cinque luoghi teologici d'ascolto della parola. Io, se ricordo bene, ma credo di ricordare bene, almeno come ho cercato di viverli, l'ascolto della parola nella scrittura, nella sacra scrittura, l'ascolto della parola nella vita di preghiera, nella relazione mistica con Dio, l'ascolto della parola nei confronti del magistero, dell'autorità nella Chiesa, che potranno essere i superiori religiosi nella mia fattispecie, l'ascolto della parola nella comunità che prega e che celebra e che è solidale, e poi, diceva, questo gli è piaciuto ad Arrupe, quindi te lo offro anche a te, l'ascolto della parola nella voce dei poveri, nella voce degli oppressi. E questa manciata di indicazioni per l'obbedienza e la fedeltà non è stata solo raccontata da Giovanni, ma vissuta. E quindi io questa indicazione è rimasta sempre con me, come, ecco, una parola quando si va da un amba nel deserto, dice: padre, dimmi una parola. Questa è la parola che io porto con me, e la gioia enorme di avere Giovanni stasera per me è un grande regalo. Questo ci tenevo a dirlo all'inizio, e quella esperienza, quella stagione che abbiamo vissuto con molte sofferenze. Ricordo una messa qui al mattatoio e ricordo il convegno dei cristiani per il socialismo con Filippo. Certamente quella stagione, in un certo senso, è stata anche drammatica per le nostre storie personali, che in un modo o in un altro sono state anche travolte, ma nel senso positivo, no? Cioè il nostro destino, le nostre scelte, le nostre fatiche, le nostre ricerche ci hanno travolto e condotto in diversi modi, fin qui e altrove. Lo dico ai miei compagni, a Jens, a Jihad, a Dima e a Huda, che sono della comunità di Marmusa. Porto in me questa radice che è romana in un senso abbastanza dialettico. Io spero che voi, vivendo a Roma, studiando a Roma dai padri gesuiti, incontrando la Roma cattolica, la Roma internazionale, eccetera, stasera abbiate anche la possibilità di incontrare la Roma che è rappresentata da questa comunità. È certamente una Roma evangelica ed anticlericale. Una Roma di sinistra, ma anche antideologica. Una Roma che vuole essere ecumenica e quindi in questo senso post-stato, città del post-stati pontifici, una Roma laicale, una Roma laica. E nello stesso tempo una Roma universale, cattolica, preoccupata del Vangelo per il mondo guardato con gli occhi più grandi possibili. Una Roma che porta delle preoccupazioni cattoliche, universali. In questo senso questa comunità che ha ascoltato la testimonianza della Riforma con partecipazione nel post-concilio, porta ugualmente una, in un contesto ecumenico, una preoccupazione autenticamente, tra virgolette, romana. Uscito dal contesto di questa comunità ed entrato nei gesuiti, io ho vissuto una prima crisi intellettuale molto profonda nel mio noviziato, dovuta al fatto che l'atteggiamento ideologico, che non era forse quello della comunità di San Paolo, ma che era quello di un contesto dove alla chiesa di destra si contrapponeva una chiesa di sinistra, ad una chiesa dei padroni una chiesa di lotta, una chiesa impegnata nella lotta di classe. Io c'ero in pieno in questo discorso e sono entrato in contatto con una serie di problematiche rivolte al futuro che mi hanno profondamente messo in crisi, non rinunciando mai all'afflato, la spinta, il desiderio e l'impegno di giustizia che questa comunità mi ha, alla quale questa comunità mi ha educato, spero, io di non aver mai rinunciato, so che la comunità non ha rinunciato, ma ugualmente soffrendo una crisi d'universalità più radicale, dovendomi confrontare presto ad un relativismo culturale forte, concreto, in una compagnia di Gesù, i gesuiti del Latino America, i gesuiti del mondo estremo orientale, i gesuiti di altre Europe, i gesuiti d'Africa, eccetera. Quindi quel contesto lì mi ha provocato ad una crisi culturale forte e sono entrato in una fase di, si potrebbe dire oggi, di relativismo, anche se è sempre stato, dove la dimensione un po' assoluta, un po' ideologica, della quale poi ci siamo tutti dovuti liberare in vari modi, con diverse poi conclusioni, nella crisi della cultura di sinistra negli anni Ottanta, a me ha portato a radicalmente aprirmi al mondo musulmano. Io fino agli anni 70 non avevo mai incontrato un musulmano in vita mia, insomma sì, nei viaggi, nelle cose, ma insomma profondamente il contatto con la cultura altra non faceva parte del mio panorama. quel panorama si è aperto per motivi di discepolato evangelico a Gesù, dell'andare, dell'aprirsi, dell'esporsi, del mettersi a rischio culturale e spirituale e religioso, che è stata l'avventura della mia vita. Per cui io già nel 1977 ero in Libano a studiare arabo, nel Libano della guerra civile, quindi con tutte quelle problematiche. E devo dire che, vedendo la rivista Confronti e le pubblicazioni del CIPAX, mi pare si possa dire che a distanza, perché abbiamo perso contatto, a distanza abbiamo percorso cammini confluenti e paralleli. Per cui siamo tutti imbiancati in questa consolazione di vedere che a partire da un desiderio di autenticità certamente molto forte, condiviso in quegli anni, per sentieri diversi eccoci approdare assieme a una problematica culturale plurale, ad un relativismo culturale non nichilista e ad un relativismo religioso non chiuso ad una aspirazione, speranza di esperienza di verità partecipata, condivisa, ad una mensa di esperienza religiosa, di un agape dell'esperienza religiosa la più universale possibile, ecco, e che mi pare che questo è una realtà che io mi sento di poter partecipare con voi stasera. Allora, il fatto che c'è i miei amici, i compagni della comunità di Marmusa, le piccole sorelle, tra cui Monique, con la quale abbiamo anche vissuto delle esperienze importanti ad Aleppo in Siria, poi questa sorella che viene dall'Iraq portandoci tutta la preoccupazione per le nostre, per la popolazione irachena e anche, bisogna dirlo, per le comunità cristiane irachene fortemente sofferenti di questa crisi, ecco. E lo ripeto, la gioia enorme di rivedere tanti di voi e in particolare Giovanni.
Siccome Giovanni abita lontano e se ne va via prima del dibattito, allora io lo pregherei di venire a dire la tua, perché poi ci lasci. Va su nel deserto della Sabina poi.
Quantità enorme di gatti. Gatti e cani, quasi tutti abbandonati, randagi. Sono venuti a finire a Canneto, vicino a Farfa. E va bene, non ho molto. Potrei dire qualche così, una parola di più per circostanziare quel colloquio con padre Arrupe. Io un po' friggevo già da tempo, quindi non era pochi mesi prima, era un paio di anni prima degli eventi che ci hanno portato in questi locali e così via. L'abate di San Paolo, il 31 agosto, che è la festa di Sant'Ignazio, non fanno una grande festa i gesuiti lì vicino a Frascati, alla loro casa generalizia, ma hanno due invitati, il vescovo di Frascati e l'abate di San Paolo, per un motivo, perché Sant'Ignazio fece i voti dopo aver passato delle esperienze molto dure di ripulsa a Roma, e fece i voti con i suoi primi compagni, fece i voti nella cappella che adesso vedete, quella chiamata cappella del Santissimo Sacramento perché c'è il tabernacolo, o cappella del Crocifisso perché c'è il Crocifisso di Pietro Cavallini, però sotto c'è anche un'immagine della Madonna che loro hanno sempre amato molto. E io ricordavo dal concilio, un po' friggevo, su un concetto, per così dire, dinamico della povertà, già che nell'ambiente monastico la povertà è una virtù, anzi un voto di stabilità, un voto di castità, un voto di povertà, eccetera. E io gli dissi, solo perplesso, siccome Don Milani aveva scritto l'obbedienza non è più una virtù, io mi domandavo se la povertà fosse una virtù o se fosse una condizione sociale, che poteva essere vissuta come virtù, ma poteva essere anche vissuta in modo ribelle e violento, ecco. E perché in concilio era successo che c'era il cardinale Ercaro che parlava sempre la chiesa dei poveri, la chiesa dei poveri, la chiesa dei poveri, e alla fine un vescovo italiano fece un intervento e disse, ma qui si parla troppo della chiesa dei poveri, dov'è la novità? La chiesa è sempre stata per i poveri. Allora partì un patriarca orientale, Massimo IV, sai, dei Melchiti, che poi fu fatto cardinale, ma si rifiutò sempre di vestire il rosso, la porpora, andò sempre di nero. E parlava in francese perché non era molto amante della chiesa romana latina, insomma, comunque cattolicissimo. E allora disse, parlava in francese, l'unico, e disse, sì, è vero che la chiesa è sempre stata per i poveri, ma li ha sempre lasciati i poveri a chiedere l'elemosina sugli scalini delle chiese. Adesso che esiste un movimento anche di rifiuto della povertà, per uscire dalla povertà, è tempo che la chiesa sia con i poveri nel loro sforzo. Nella mia testa, ancora molto timida, moderata, questo discorso non era facile da capire, perché si trattava appunto di dinamizzare il concetto, perché le parole qualche volta stentano a uscire, perché al momento in cui una parola come questa è difficile, è audace, diciamo. Una volta uscite vengono poi, per così dire, cristallizzate, no? E diventano qualche cosa di fisso, diventano qualche cosa di ideologico. Quindi il dinamizzare questa condizione sociale e vedere la povertà non come appunto una virtù, un abito che si indossa, ma vedere come una condizione fluida, flessibile, per così dire anche talvolta penosa, tormentosa, da scuotersi addosso, per rindossarla di nuovo ma sotto altra forma. Che vuol dire uscire dalla povertà e stare nella povertà per uscire dalla povertà? Insomma, era un complesso di cose che mi friggevano in testa. Tant'è vero che lì dissi, mentre stavamo mangiando, mi piacerebbe, vorrei scrivere qualche cosa di questo tipo, la povertà non è una virtù. E padre Rubo mi disse, scriva padre Abate. E non l'ho mai scritto. E chissà, non lo so. Ma perché qualsiasi cosa, vedete, anche la povertà, il mondo dei poveri, una volta ideologizzato, può diventare uno strumento, può venire oggettivato, cristallizzato, diventare uno scudo per fare passare altre cose. Quindi non è un vissuto, è un qualche cosa da vivere continuamente, ecco. E quindi resta questo problema di non idealizzarla. Un esempio fu per esempio Gerardo Lüth, che appunto andò a stare con i baraccati per uscire insieme dalle baracche e così via. Poi dopo di nuovo ci si trova però nella cristallizzazione, nella stabilizzazione, nel culto della memoria nel senso museale, non nel senso dello stimolo continuamente a vivere, rimettersi continuamente in gioco, alla ricerca di questa perenne giovanilità che è una caratteristica fondamentale della fede, insomma. Quindi l'esempio che mi venne allora era quello del granello di senape che diventa un albero. E il rischio c'è che è diventato un albero, sì, è vero, per un attimo può ospitare gli uccelli del cielo e così via, però dopo se divento un albero, poi domani un albero, poi sempre un albero, se non ridiventa mai granello di senape, si perde la dinamica di quella. E fu proprio Jacques Dupont che mi aprì gli occhi, perché anche lui, che era un grande studioso del discorso delle beatitudini, ci teneva molto appunto che, di non perdere mai la dinamica che esisteva nelle parole, che sono esplosive allo stato nascente e poi possono essere chiuse in delle ampolle, chiuse in delle... Ecco, tu hai fatto questa esperienza di esodo continuo, io ti ricordo Boy Scout, quindi si diceva allora che lo scoutismo entrava attraverso gli scarponi, cioè attraverso la strada che si percorre, e così ringraziamo il Signore che sulla strada ci siamo più o meno. Ecco, qualche volta l'orizzonte si abbuia, qualche volta c'è qualche luce, ma la speranza fino ad oggi non è mai non è mai tramontata, e quindi un abbraccio, anche questo però sempre dinamico.
Ecco, allora andiamo a Malmusa. E Paolo, ci fai, ti siedi, commenti le immagini o da lì, dove vuoi.
Queste quali sono, queste immagini preparate da Jihad? Vabbè, quella è la giusta scrittura del mio cognome, perché anche internazionalmente può essere scritto in incredibile, ma in migliaia di modi diversi. Allora, questo è l'ambiente del nostro monastero. Il monastero non si vede ancora, perché così possiamo, mi aspetta, che così possiamo immaginare un po' questo contesto. Se andiamo dritti verso est, di fronte a noi arriviamo in Iraq. Se tornassimo indietro, diciamo, voltando le spalle a questo panorama, finiremmo in Libano. Se invece andassimo a destra verso sud arriveremmo a Damasco, e invece verso nord verso Homs, Palmira, Aleppo. Questa regione in epoca preislamica era caratterizzata dalla presenza di due culture confinanti e interconnesse: la cultura araba, che caratterizzava soprattutto i nomadi, e la cultura aramaica, che a partire da queste montagne sulle quali si fa la fotografia verso ovest, cioè verso dietro di noi, era soprattutto quella dei seminomadi e dei contadini. E in questa regione si è sviluppata una cultura che si potrebbe chiamare araba cristiana preislamica. In alcuni regni e organizzazioni tribali, la più famosa è quella dei Ghassanidi, che appunto si spingeva fino a Palmira. Quindi ci sono qui dei resti in tutta questa regione di quella che si potrebbe chiamare la cristianità araba preislamica. Arrivato l'Islam, la cristianità locale si arabizza, e la liturgia lentamente si arabizza, conservando tuttavia la lingua liturgica aramaica, siriaca. Un po' più a sud-ovest, qui c'è il villaggio di Malula, dove fino ad oggi si parla aramaico, a circa 35 chilometri dal punto in cui ci troviamo. Lì sotto c'è, quello non è roba nostra, è di un nostro vicino che ha piantato degli olivi, è concorrente. Andiamo avanti. Sì, questa è la strada, andiamo avanti, che questa è stata fatta negli anni all'inizio del millennio, diciamo così, no, piuttosto 1996 forse. Qui c'è l'inizio del parco nazionale, che è stato istituito negli ultimi anni dal Ministero dell'Agricoltura siriano per salvaguardare e promuovere il valore della valle del monastero dal punto di vista ecologico, turistico, culturale e religioso. quindi la società in gran parte musulmana, la maggioranza musulmana siriana, ha ritenuto che il monastero cristiano facesse parte integrale del patrimonio culturale religioso della nazione. Nessuno non riesco a capire quella cosa bianca che cos'è, comunque sabbia che forse cascava in quel momento, ma, c'era vento. Allora, il monastero antico è questo che vedremo dopo, questa è c'era una delle grotte della Laura. Nel VI secolo si sviluppa qui in questa valle una Laura di eremiti che vivevano nelle grotte e avevano forse una grotta più grande come cappella e una torre romana abbandonata come luogo per gli ospiti e per le vettoviglie per conservare gli alimenti. E qui invece poi dopo noi abbiamo avuto bisogno di avere più spazio per gli ospiti e soprattutto per gli ospiti con bisogni spirituali più sottolineati, quindi abbiamo costruito questo secondo spazio. Quindi la gente arriva lì dove c'è quel parking, più sotto, a Dio piacendo, ci sarà un giardino dell'armonia, si sta discutendo, alcuni vorrebbero che ci fosse, oltre a un museo e dei luoghi per l'artigianato, col progetto del cammino di Abramo interreligioso, interculturale, che si sta studiando e sviluppando, ci dovrebbe essere, appunto, secondo il desiderio e l'opinione di alcuni, una moschea ed una chiesa nel nome di Abramo. Si spera di poter fare una scuola di dopo aver fatto la scuola del restauro nel monastero, di avere una scuola di arte del mosaico, che è tradizionale peraltro in Siria, per creare appunto un lavoro di interculturale anche sul piano estetico, che forse qualche volta va più lontano e più profondo di altri livelli di discorso. La gente sale per questa scala di pietra e la maggioranza dei visitatori sono musulmani, la popolazione locale è musulmana oltre il 97% e il monastero è visitato soprattutto in primavera da moltissime famiglie musulmane, perché il monastero cristiano che vediamo qui, il monastero cristiano orientale ha sempre, fin dall'epoca del profeta, fin dall'epoca della prima comunità musulmana, fatto parte del mondo spirituale, del mondo simbolico musulmano. Quindi, i monaci cristiani non sono mai stranieri nel tessuto sociale, simbolico, religioso musulmano, perché stanno nei testi, stanno nell'attesa di senso di quella. Oh, qui c'è un nostro amico romano appena arrivato, Gianni col gruppo che abbiamo avuto il piacere di incontrare lì. Credo che ci sia una trascrizione delle quattro chiacchiere che abbiamo fatto nella rivista che si chiama la rivista del Cipro, Mosaico di Pascia, ecco. Quindi questo, possiamo andare avanti. Questo è un giornalista famoso. Qui ci sono altre persone, ecco, voi riconoscete i vostri amici, no comment. E qui si va via. Questo è un novizio che parla aramaico, perché a casa sua parlano aramaico. A Stavalle lì c'è un giardino della biodiversità. Abbiamo fatto un grosso lavoro anche di ricerca con amici sulla biodiversità vegetale. Adesso proveremo a fare anche qualcosa sulla biodiversità animale di questa regione. Questa regione soffre a causa della meccanizzazione della pastorizia a partire dalla metà del XX secolo, di un processo di desertificazione drammatico. Il trasporto meccanico dell'acqua, dei mangimi, dei foraggi e delle bestie stesse produce una permanenza disastrosa sui pascoli, troppo prolungata, che produce una desertificazione irreversibile. Per poter immaginare di scenari alternativi, bisognerebbe ripensare l'organizzazione stessa dei pascoli. Tutta l'organizzazione tradizionale è completamente inadatta alla pastorizia meccanizzata e le soluzioni in vista non ci sono neppure, per cui in un certo senso paradossalmente più arriva un anno di pioggia più aumenta la desertificazione, perché aumentano i capi di bestiame in numero e poi dopo arrivano immancabili le annate completamente secche, e io ho visto con i miei occhi le pecore smuovere le pietre per mangiare le radici. Quindi noi abbiamo cercato di creare una realtà alternativa appunto con il parco, però naturalmente poi si affacciano i pastori dal blorlo della valle che vedono il parco verde e il resto deserto. Questo rischia di creare anche più tensione, per cui c'è bisogno di molta comunicazione con la popolazione locale. Devo dire che il sindaco, le autorità musulmane, le associazioni della società civile locale sono sempre più coscienti della necessità di inventare soluzioni. Non si può tornare indietro. Il deserto non si combatte tornando ad una società arcaica, ma inventando un altro modo di stare in questa regione, approfittando delle esperienze dei nostri nonni, ma inventando nuove soluzioni. Questa è la chiesa del monastero, e il tetto è del 2003, c'era un tetto temporaneo nel 1984, gli affreschi sono dell'undicesimo e del tredicesimo secolo, e non li descrivo in dettaglio, vi invito a venire a vedere, ci sarà una pubblicazione l'anno prossimo della Yaka Book con 200 pagine a colori di questi affreschi, perché questo monastero è come se uno trovasse per caso due pagine meravigliose di un intero album d'arte medievale che è perso. Qui abbiamo l'unico esempio leggibile, dove tutto il ciclo è leggibile, e anche il ciclo dell'undicesimo secolo è molto ben rappresentato, e d'un'arte siriana, siriaca, certamente in contatto con l'arte bizantina, ma anche sufficientemente autonoma da avere sue proprie caratteristiche, che però è persa a oltre il 90%. Quindi si tratta adesso, ripartendo da Marmusa, è interessante sapere che in Libano in questo momento gli stessi restauratori dell'Istituto Centrale del Restauro di Roma, che hanno lavorato qui e che hanno insegnato ai siriani a restaurare con successo, adesso sono impegnati per esempio nelle chiese della montagna del Libano a cercare di salvare qualche resto di questa stessa arte. Questa è Cecilia, vedete che è scritto con lettere greche, quindi in questa chiesa nel deserto della Siria troviamo iscrizioni in greco, in aramaico e in arabo. Questo è Simeone lo Stilita, sotto c'è un'iscrizione in arabo che dice che il pittore ha finito nel giorno di domenica dell'inizio di luglio dell'anno 488 dell'Egira. Quindi qui troviamo iscrizioni arabe con l'anno dell'Egira musulmano e spesso anche che cominciano a nome di Dio, clemente e misericordioso. L'ultimo numero di Concilio che è arrivato oggi, c'è un articolo, dice dall'inculturazione, non ho ancora imparato a pronunciarlo, alla inreligiosizzazione. Bisognerà inventare un'altra parola perché questa non funziona. Questa c'è il giorno del giudizio, che non, con questo meraviglioso San Bacco, Bacco Sergio e Sergio Bacco, i due grandi santi martiri siriani della città di Resafe. Questo era coperto da intonaco fino al 2002, è stato un progetto di cooperazione europea che appunto ha ridato spinta alla scuola di restauro di Marmusa e con la quale abbiamo potuto concludere il restauro. Beh, non entro nel dettaglio, possiamo andare avanti. questo è il battistero. Allora qualcuno ci critica perché la chiesa sembra una moschea, che ci si leva le scarpe alla porta della chiesa. Il motivo non è solo l'inculturazione nell'ambiente musulmano, certamente presente nelle nostre intenzioni, ma le chiese antiche del nostro oriente cristiano arabo erano così, fino adesso nelle cappelle più sacre dei nostri monasteri, anche ortodossi, ci si scalza per entrare. E questo è il gruppo degli amici romani con Soruda e Jihad. Questo è il ricordo del lavoro dei restauratori italiani. Ci sono alcune icone raccolte nella chiesa. Qui c'è il ponte di ferro che passa all'altra costruzione, che è stato fatto un grosso lavoro. In questo piccolo torrione si trova la nuova sala di lettura della biblioteca. Adesso fare le biblioteche di carta sembra un po' anacronistico, probabilmente bisognerà passare ad altre soluzioni, però comunque ancora per qualche anno. Lì abbiamo fatto una diga, allora questa è la laura, cioè proprio il sentierino dei monaci, quello antico, e ci si vedono le grotte nella montagna, ecco, questa è la struttura più antica. Jihad descrive una porta fatta da un artista, un amico musulmano, all'ingresso della scala. No, ecco, poi dopo Annebbe, ecco, col gruppo siamo stati a cena con i responsabili della comunità locale, quindi ecco, possiamo andare avanti rapidamente perché è una cena comunque abbondante e simpatica, certamente. Questo è il capo dell'associazione locale, gli amici di Nebek. Accanto, ecco. Beh, c'è il resto, ci sono tutte le vostre foto del vostro viaggio, non so se.
Allora, quelli che abbiamo visto lassù adesso calano qua giù. Luigi Sandri, che già è stata nostra guida durante il viaggio. I quattro amici, due sorelle e due fratelli della comunità di Marmusa, anche quello lì barbone, Jihad, venite, e Luigi e poi gli altri in discussione li approfondiscono, domandiamo, intervista, insomma.
E dopo quello che ha detto Paolo, siamo stati ben introdotti spiritualmente in questa cosa, che è veramente particolare. È particolare dal punto di vista, diciamo così, estetico, perché noi siamo stati due volte. In agosto faceva un caldo tremendo, poi siamo stati a gennaio e faceva freddo, quindi non abbiamo trovato una stagione, diciamo così. Ma a parte quello... E vedendo questo deserto, tutte queste cose, uno pensa a tantissime cose, a Abramo che passa nel deserto, insomma lì o lì vicino sono passati tutti gli eserciti di cui noi abbiamo memoria, gli Ittiti, i Sumeri, i Babilonesi, è una cosa, se non ci pensa molto, che ti prende tanto, no? E per questa ragione il fatto che Paolo, assieme a loro, abbiano fatto questa esperienza e facciano questa esperienza spirituale è veramente una cosa molto importante. A me sembra proprio... piccolo grano di senapa che col tempo diventerà una grande quercia. Tu fino adesso ci hai dato, Paolo, e anche voi, l'esterno, diciamo, l'ambiente, le mura, il paesaggio, ma questa famosa comunità che è qui, la vedete, è qua, uomini e donne. Ci vuoi spiegare dall'interno che cos'è e cosa vorrebbe essere? Poi sentiamo naturalmente. Parlano italiano tutti? Che bravi! Noi niente.
Buonasera. Bene, io non sono venuto. Io sono Jihad, monaco da 7 anni, sono siriano. Studio alla Gregoriana, secondo anno teologia, insieme a Elvisa. Buonasera. Non sono venuto per parlare, perciò riesce quello spontaneo, non preparato. Negli ultimi giorni, per il fatto dei donne e uomini, lascerò la parola forse alle suore. 3 giorni fa, leggevo un libro di padre Tom Mitchell, alla confluenza dei due mari. È passata la parola, parlando dell'Islam, passata la parola sottomissione. Lui spiegava che l'Islam vuol dire sottomissione. E così l'ho letto sempre dappertutto, che l'Islam vuol dire così. Pensandoci un po', ho detto, ma l'Islam vuol dire molto di più di sottomissione, almeno della sottomissione capita, non spiegata, diciamo, non spiritualizzata. E la parola Islam, in arabo, cioè la radice della parola, vuol dire consegnare, affidare. E quando diventa Islam in questa forma, vuol dire, per esempio, San Paolo, quando traducono il testo io vi ho trasmesso quello che ho ricevuto, il verbo greco paradokein, lo traducono con aslamt, ho consegnato, affidato. E se qualcuno non è musulmano e diventa musulmano, dice ana aslamt. E qua ho trovato che e Gesù è stato consegnato, uslim. E, sono entrato in questo forse gioco di parole, ma non vano, per dire dove andiamo noi con le nostre idee e le nostre divisioni dovute, cioè non sono per niente, non dico che bisogna che è tutto uguale, eccetera, no. Però, pensando che l'Islam si può tradurre non solo sottomissione, ma affidarsi, consegnare se stessi, autodonazione, perché questo atto nel quale qualcuno, diciamo, versa se stesso nelle mani di Dio, vuol dire, in arabo lo chiamiamo Islam. Io vengo da una zona, non è per niente così, come abbiamo visto, molto verde, molto cristiana, abbiamo qualche musulmano di qua di là, e adesso forse scopro ancora perché il Signore mi ha, diciamo così, fatto uscire da quella terra bella a questa terra e tutto ciò che significa questa terra. Ho voluto dire questa parola sulla sottomissione perché l'Islam è visto spesso dal lato violente che c'è. Islam, terrorismo, sottomissione vuol dire no, ma l'Islam vuol dire anche di più. E io lo sto scoprendo, non è che adesso io vi insegno ciò che già lo sapevo da anni. Io sto scoprendo che l'Islam vuol dire anche di più. Vuol dire, come noi viviamo nella nostra fede cristiana, questa docilità, questo affidarsi, non semplicemente sottomettersi senza pensarci troppo, no. Ma come il bambino che cade e poi corre e si butta, si affida nelle mani del padre.
volevo dire che in Siria, grosso modo, i cristiani sono circa il 10%, no, grosso modo, chi dice 8, chi dice 12, chi dice 7, insomma, diciamo circa 10. Cioè tutte le chiese cristiane praticamente sono presenti in Siria, sia le chiese ortodosse, le chiese non calcedoniane, cioè i siri, gli armeni, poi ci sono le chiese uniate, cioè chiese ortodosse nel 700, nel 800, sono unite a Roma, sono i melchiti, i siri cattolici, gli armeni cattolici, quindi c'è una grande varietà di chiese. E quindi lui, da che chiesa vorresti tu? Ecco, lui è maroniti. I maroniti sono soprattutto nel Libano. E i maroniti sono solo, non ci sono gli maroniti ortodossi, perché quando sono creati, sono cresciuti, non c'era il telefonino, non c'era canale 5. Quindi quando qui litigavano, non è che potevano dire, si sono trovati a essere cattolici senza saperlo, diciamo così. Cioè, sono rimasti legati a Roma perché non hanno avuto tempo e modo di litigare, grazie al fatto che non c'era il telefonino, ma sono forti soprattutto in Libano. Questo per spiegare perché ci sono dei cristiani in Siria. C'è un gruppo importante, per esempio ad Aleppo la presenza cristiana è molto importante, ma noi vogliamo, no, perché è importante questa comunità, quella là di Mar Musa, che è un po' atipica. Era quello che viveva, si dice, su una colonna, no? E quindi è una cosa molto interessante. Nel VI secolo gli hanno fatto un monumento, una chiesa, un palazzo, tutta una cosa attorno, grandissima, poi col tempo è passato via, la gente gli rubava le reliquie, no? Ognuno aveva un pezzo di questa colonna, era alta 15 metri, adesso è alta 2 metri. Se qualcuno vuole un po' di reliquie mi dà 10 euro e vi do un po', perché l'ho fregato anch'io quando siamo andati giù adesso, poco poco. Ma la loro presenza, diciamo, monastica è diversa da quella che c'era nel passato e che c'è ancora in Siria qua e là. E noi vogliamo sapere da te un po' di più di questo.
Allora, buonasera, sono Dima, sono nel primo anno di filosofia. Io sono ortodossa per la famiglia. Sì, greco-ortodossa. E sono venuta al monastero da 4 anni, veniamo da chiese diverse, e per noi è importante essere così, perché vogliamo essere anche una testimonianza di una unità che non c'è. E per me è stata un'esperienza molto importante, perché essere una comunità cattolica, venendo da una famiglia ortodossa, è stata un'invitazione di andare più profondamente nella relazione con la mia chiesa madre. E così, venendo dalle chiese diverse, noi siamo nella chiesa cattolica, ma abbiamo ancora la nostra relazione con le nostre chiese. E, per esempio, quando vado dalla mia famiglia, io vado alla mia chiesa dove ho celebrato la messa prima, e sto in questa relazione con la mia chiesa.
Cioè è un monastero ecumenico in un ambiente musulmano ed ecumenico fra i cristiani, poi ci sono anche dei musulmani. Volevo dire che prima, quando abbiamo chiuso, c'era scritto Ignazio IV Azim, poi non abbiamo visto le foto, è il patriarca della chiesa greco-ortodossa e sta a Damasco. Quando siamo andati a trovarlo, è un tipo molto simpatico, ha 86 anni, ma è ancora vivace. E gli abbiamo chiesto, queste chiese come mai stanno a litigare qui, cioè come fanno a dare una testimonianza ai musulmani, tutte queste chiese che... Adesso c'è un certo ecumenismo, ma in passato si sono anche molto scontrati. E lui dice, io ce l'avrei l'idea, e questa idea, dice, prenderei tutti i teologi e li metterei in un'isola lontana, voi state a litigare, fate con tutto comodo, litigate, distinzioni, però noi, diciamo, ci mettiamo d'accordo su cose fondamentali, poche e sicure, e l'unità sarebbe abbastanza facile. E gli ho chiesto, e il papato? Perché sai, bisogna fare domande anche così. Beh, si dice, poi troveremo anche quello, una qualche soluzione, insomma, per dire. Adesso, è appunto.
Sono Huda, sono siriana di Damasco, questo è il terzo anno teologia alla Gregoriana, sono da 13 anni nel monastero. Io voglio parlare un po' alla nostra esperienza, perché noi diciamo che la nostra vocazione, in modo principale, questo dialogo con i nostri amici musulmani. Su questo noi facciamo ogni anno una settimana, chiamiamo il dialogo con i musulmani. In questa settimana noi invitiamo le persone della parte cristiana e della parte musulmana sotto un titolo, così facciamo conferenza la mattina e dibattito pomeriggio con un gruppo di laici, di amici, di tanti correnti cristiani e musulmani, non solo che sono aperti, anche che sono chiusi, così c'è la possibilità di andare più profondo del dialogo. E posso dire anche nei primi anni non sono stati così facili per noi come comunità, anche per la comunità locale e per la Chiesa. Però abbiamo sentito attraverso tutto questo cammino che sempre c'è un passo di più, ci vuole tanta pazienza, ci vuole tanta preghiera, anche ci vuole apertura, in modo loro sentono quando vengono da noi che sono a casa. E questo l'ultimo anno ho notato bene che questi che sono tutti o imam o sono capi musulmani sono venuti in modo semplice, senza gravate, senza così. Io anche salutano senza problema. Questo per un musulmano non è poco, che saluta le donne senza problema. Ho notato che loro sentono veramente a casa questa volta a Marmusa. Questo non è venuto facilmente, però... noi abbiamo fatto anche il nostro sforzo di lasciarvi sentire questo. Attraverso i gesti non sono, qualche volta non costano tanto, possiamo dire, solo che possiamo rispettare molto la loro mentalità, come per esempio quando riceviamo le donne, quando vediamo che c'è un gruppo di donne vengono, sicuramente sì, possibile che un monaco va a ricevere, però quando c'è una donna io faccio questa iniziativa più, in modo loro sentono tranquilli. Così possiamo dire che noi possiamo rendere conto anche le cose molto semplici, molto delicate, per loro ha tanti significati. Così possiamo essere in comunicazione con loro, possiamo sentire vicini, anche penso che possiamo dire c'è un futuro, un pace, possiamo vivere insieme.
Ti spieghi perché avete deciso di venire a studiare a Roma? Cioè si poteva andare a studiare a Beirut, per esempio, per dire, no? È una cosa interessante questa qui, questa scelta. Perché l'avete fatta? Poi tu ci spieghi il monastero.
Sì. Ecco, perché siamo qui? Questo è un lungo cammino. 10 anni fa, quando sono venuto, non pensando di divenire monaco, no? Sono stato un buon New Age in questo momento e io sono svizzero, Jens della Svizzera, nato a Berlino, e così la mia famiglia era fuori dalla chiesa per 100 anni, possiamo dire. Sono il primo cristiano, penso, in assoluto di tutte e due le linee della mia famiglia. Ecco, quando sono venuto lì ho domandato di stare per un anno, e in questo anno padre Paolo ha detto, ma pensate un po' che vogliamo fare per nostra formazione. 10 anni fa erano 2 monaci, poi Huda, che era molto sicuro, un'altra donna che era quasi sicura e 2 o 3 altri che non erano per niente sicuri. E in questo tempo padre Paolo ha già cominciato a pensare. Poi c'erano problemi abbiamo provato di mandare una delle donne a Milano per studiare. L'idea era a Roma, ma è andata a Milano. E abbiamo visto anche che un altro padre è andato a studiare per fare la sua licenza, e abbiamo visto in Libano esattamente, e abbiamo visto che è molto difficile per uno da solo in un gruppo così nuovo, così in formazione ancora, di andare da solo di nuovo in un altro contesto. E abbiamo capito che la prossima volta dobbiamo mandare un gruppo. E certamente a un certo momento abbiamo avuto sei novizi. Abbiamo detto: ah, adesso questo era 99. Padre Paolo e me siamo andati in Pakistan e siamo tornati, e c'erano ancora due novizi. così abbiamo aspettato un altro due anni e poi abbiamo sentito visitatori aumentano, le domande che vengono poste alla comunità divengono più e più complesse. Prima era abbastanza facile la storia del monastero, di cose così, dove è il tè, ma con la presenza più lunga la gente ha pensato che abbiamo una buona formazione. Abbiamo avuto, perché Padre Paolo ci ha fatto ogni giorno una lezione di un'ora e mezzo del catechismo cattolico, ma e ci serve adesso durante gli studi. Ma certo, una formazione bene, abbiamo avuto un po' di mancanza, abbiamo sentito sempre un po' di mancanza. Poi la scelta per Roma, abbiamo pensato a Pakistan, molto meno caro, abbiamo pensato a India, ma infine siamo arrivati a Roma perché abbiamo sentito che Roma è probabilmente anche un simbolo di questa universalità che abbiamo con il nostro impegno locale, certo, ma anche di vedere un po' più lontano. Il Libano, io ho detto direttamente, in Libano non voglio studiare per la licenza, o non per la licenza, la formazione fondamentale, perché i domande che vengono dagli arabi sono troppo complesso, e io come studente non posso dare queste risposte. E poco a poco siamo arrivati a Roma. Abbiamo pensato: ma quale università? E Padre Paolo ha 5 minuti pensato a tutte le altre università, poi ha detto la Gregoriana. Era una decisione molto veloce. Ecco, sì, perché Roma? Perché anche abbiamo qui la possibilità, adesso il nostro amico della Siria alla Gregoriana, e anche alle altre università di Roma, si trovano tutti i paesi, e con l'apertura per esempio della Gregoriana, ma anche di altri istituti verso altre religioni, a un certo momento vengono tutti a Roma, perché abbiamo qui un simbolo, il Papa, che in certo modo attira tutti, e così è anche un modo di fare un po' contatto con gente che non vengono in Siria, non vengono in Libano. E sì.
Tu lui dice a Roma, ma loro vivono però a Cori, sapete dove sta Cori, vicino a Latina, quindi tutti i giorni si devono alzare molto presto per prendere i mezzi, per andare giù e poi anche a ritornare, quindi una vita è più dura qui forse che laggiù, perché lì è tutto lì, qui insomma è molto impegnativa. Avete visto qua nelle fotografie che questo monastero è lassù, per salirci ci sono 435, se non mi fa gli scalini. Insomma sono tanti ragazzi, sono tanti, e fatti sotto il sole quello di agosto, ammazza. E lo dico perché quando siamo andati a cena con quei notari, tra parentesi, noi abbiamo detto, vabbè, vieni a cena con il sindaco del paese, ma sai, il sindaco c'ha pure il suo cugino, no? E il suo cugino c'ha il suo cognato, e insomma sono venuti in 20, è stato molto piacevole parlare insieme e ci hanno fatto una bellissima cena, eccetera. E avanzava un po' di cibo. Ecco, e noi eravamo anche un po' a disagio, dice Paolo, non preoccupate, questo portiamo via noi per il monastero. Avete visto che c'era quella teleferica? C'è una piccola teleferica, non per le persone, ma per le cose. Però abbiamo finito che era mezzanotte, quella cena lì, no? Noi andavamo poi a Damasco, che sarà circa 80 km più o meno. Loro dovevano tornare al monastero, che vuol dire andare fin sotto con una macchina, ma bisognava andarci a piedi di notte. E noi pensavamo, povero Paolo, a quest'ora, questa notte. Per fortuna che c'era la luna. E quindi, perché sai, se tu sbagli, finisci qualche burrone, non è che fine del monastero dopo. Insomma, abbiamo molto ammirato questa tua pazienza, questa tua disinvoltura, ma sei ancora giunto, lo puoi permettere. Adesso però ci devi spiegare bene che cos'è questa comunità. Abbiamo visto dei settori, dei segmenti, ma tu ci devi al popolo di Dio qui che non ha visto sta cosa.
Intanto, oltre che essere molto ammirato per la vostra attenzione, la vostra pazienza, e quando torniamo di notte, il sentimento preponderante è quello di tornare a casa. È come quando uno abita a Viale Libia che comincia a imbroccare la Nomentana, che è venuto da, non so, da qualche parte, e comincia a sentire odore di casa. È la stessa cosa. E ci viene un po' da sorridere perché effettivamente il contesto non è che è quello che è dal punto di vista naturale. Però ritroviamo questo sentimento del tornare a casa ed è così, in tutta semplicità. Ma io vorrei riprendere una questione che ha toccato Giovanni, è quella della dinamicità della scelta di povertà nella vita religiosa, ma anche nella vita di chiesa. Certamente da questo punto di vista l'esperienza del Marmusa, dietro c'è una crisi del voto di povertà nella vita religiosa cattolica, che io ho vissuto come problematica, come irrisolta e probabilmente come ciclicamente irrisolvibile. Allora, noi abbiamo tre priorità, così, quando viene una persona che ci chiede che fate, che siete, guarda, noi qui abbiamo tre priorità. La prima è quella dell'assoluto della vita spirituale, quindi la vita contemplativa. E questa per noi non è affatto separata dall'inculturazione, quindi inculturazione ecumenica orientale nella chiesa plurale dell'Oriente, approfondendo l'identità del monastero che è quella della tradizione siriaca, e inculturazione spirituale nella esperienza spirituale musulmana, di cui Jihad, in modo che mi ha commosso a me, ha già dato un esempio. E bene, questa è la prima priorità, ed è veramente la priorità prima, che se non c'è tutto il resto va a ramengo, come dicono. La seconda priorità è quella l'abbiamo chiamata non la povertà, perché ci siamo vergognati di chiamarla povertà, perché non so la situazione, la povertà è o una tragedia o una elezione, un dono che è difficile, insomma, sceglierla. Ma noi l'abbiamo chiamata semplicità evangelica. semplicità evangelica. E poi ci abbiamo attaccato un altro concetto, lavoro manuale. In, almeno per questo aspetto, che non è l'unico, ci rifacciamo esplicitamente all'esperienza di Charles de Foucault e dei piccoli fratelli e delle piccole sorelle e di tutta la traduzione foucauliana in riferimento alla, al valore, al significato, alla profondità della vita di Nazareth, della quotidianità, della semplicità, della manualità, della piccola società con i vicini, che c'ha un grande valore anche ecumenico e interreligioso. Sotto questo aspetto, il monastero, che di per sé è un bene culturale di grandissimo valore, quindi da questo punto di vista la portà già, per cui abbiamo, ci è parso di dover sviluppare un concetto estetico di povertà, dove il fatto non è quello di avere o non avere 2 euro in tasca, perché nella Chiesa è difficile morire di fame. La questione è di avere un gusto, che naturalmente non potrà che essere plurale, noi abbiamo sviluppato il nostro a partire dal nostro contesto, cioè a noi ci piace dormire, mangiare, bere come i contadini della nostra zona. Questa è la nostra scelta, ma c'è anche una sua estetica. È vero che i seguaci, i discepoli di Charles de Foucault, andando in Algeria, interessandosi alla vita semplice dei nomadi e dei seminomadi d'Algeria, hanno come prodotto una estetica evangelica che certamente ci riguarda. E dopo questa esperienza è difficile oggi, sì, nella Chiesa c'è di tutto, no? Ma a me pare che c'è un discorso sulla semplicità che è un modo della coerenza, cioè non può andare bene tutto dal punto di vista estetico col Vangelo di Gesù. Io mi chiedo, francamente, ogni volta che vengo a Roma, mi chiedo fin quando reggerà l'associazione simbolico-estetica tra glorie e maestà del Rinascimento del Barocco come espressione dell'Evangelo. No? Ecco, lì sento come romano una forte contraddizione. Con questo non voglio in niente negare la bellezza, il valore storico dei nostri musei, delle nostre chiese, eccetera, eccetera, tutto molto bello, poi alla fine mi dico, è il lusso per tutti, perché poi in chiesa ci possono entrare tutti, quindi in un certo senso è il lusso per tutti. Però c'è una ricerca che credo che sia anche quella di questa comunità, poi in qualche modo, no? E non può che collegarsi, radicarsi, esprimersi in una solidarietà di giustizia, di un impegno per la giustizia. Ecco. Quindi questo per noi sarà lotta alla desertificazione, lavoro di base per una cultura democratica, che da noi non è che sia una cosa scontata, ecco. E una alleanza islamo-cristiana per una giustizia misericordiosa, pacifica, non violenta. La terza priorità è l'ospitalità. Nei giorni scorsi ho visto un libro sull'ospitalità di Enzo Bianchi, nel quale mi sono insomma abbastanza ritrovato. La nostra è un'ospitalità molto anarchica, alcuni l'apprezzano, altri meno, qualche volta riesce, qualche volta meno. Mentre quella della comunità di Bos è molto stile. Però detto questo, certamente c'è questo aspetto profondamente in comune, e l'ospitalità è per noi la disponibilità ad accogliere molte persone in tutti i momenti, in gratuità, e quindi è un'ascesi non indifferente, ecco, che volta si è stanchi, per questo una volta alla settimana scappiamo dal monastero, cioè abbiamo un altro monastero a 50 km da lì, che stiamo scavando, un monastero ancora più antico, del quale siamo responsabili, e dove possiamo andarci a rifugiare come comunità, forse un giorno ci sarà lì una parte della comunità, un noviziato, oppure andiamo in montagna, oppure andiamo a visitare qualcuno, ma insomma abbiamo anche noi bisogno di respirare, perché è difficile essere sempre lì, e ciascuno dei membri della comunità ha il diritto dovere di spesso di usare uno dei nostri eremitaggi per una giornata di silenzio, o per alcuni giorni di silenzio, per ricominciare a respirare l'ospitalità di Dio, senza la quale ospitare altri diventa un peso insopportabile, una schiavitù. Allora parla più forte. Ma diciamo, tu te lo ricordi di Upré? Dupré era segretario del Pontificio Consiglio del Dialogo Ecumenico, e io una volta ci andai e lui mi disse: che cosa, ho sentito dire che voi volete essere una comunità ecumenica, ma che cosa vuol dire? Allora gli dissi: ma noi soprattutto ringraziamo ogni giorno, rendiamo lode a Dio per la divisione della Chiesa. Allora lui chiese una spiegazione, aveva diritto. E dice: perché vedi, finché noi vogliamo unirci contro gli altri, per fare diga, per fare fronte, per fare confronto, per fare separazione, per fare vittoria, il Signore ci benedice con la divisione, attraverso la debolezza che è prodotta dalla divisione, attraverso l'umiliazione che viene dalla divisione, attraverso il fallimento che viene dalla divisione. Quando invece noi ci mettiamo al servizio, dinamicamente al servizio dell'unità, che è un bene per tutti, che riguarda tutti, che deve essere per tutti, allora per strada ci troviamo uniti. Quindi diciamo che non si viene a Marmusa per unire la Chiesa, si viene a Marmusa per diventare servi dell'amore di Gesù, dell'Islam e dei musulmani. Nella misura in cui questo processo dinamico si realizza, siamo anche capaci di unità tra noi. Abbiamo esperienza di divisione, di difficoltà tra di noi come comunità, come persone. Noi diciamo in arabo siamo tutte cipolle, nel senso che sono tutte teste abbastanza autonome, quindi difficili da mettere assieme. E questa ginnastica di apertura universale ci aiuta anche ad imparare a stare assieme nella nostra differenza, nella nostra differenza. La comunità di fatto di liturgia siriaca, insomma, ci sono dei punti che vengono dal fatto che da vent'anni andiamo avanti, quindi c'è già una cultura di comunità che viene proposta, non come un assoluto, ma qualche cosa che è già una vita di questo gruppo che arriva, apporta il suo nuovo, ricevendo già una tradizione vissuta.
Adesso sta il popolo qui del Signore, perché le cose, le domande che vi avete nel cuore sono tante, quindi qui stanno. Non vedo cosa.
Aspetta che arriva il valletto.
A proposito di questo, quanto ho detto ultimamente, volevo sapere, ma fate capo a qualcuno oppure vi gestite autonomamente? Avete, non so, ecco. Sì, anche dal punto di vista canonico.
Noi siamo molto cocciuti da questo punto di vista. Non sarebbe possibile Marmusa, non solo dal punto di vista sociale, non solo dal punto di vista relazionale Chiesa-Islam, ma anche dal punto di vista teologico, sarebbe molto difficile nel nostro contesto di avere una comunità di non appartenenza ecclesiale chiara, a prescindere dal fatto che noi con Ignazio di Antiochia crediamo che laddove c'è il Vescovo c'è la Chiesa. E quindi noi siamo parte di una diocesi che è la diocesi siro-cattolica di Homs, Hama e Nebek, e abbiamo un vescovo a capo della diocesi che è il nostro referente dialettico. Non è facile essere vescovo responsabile della nostra comunità, quindi io gli mando adesso un biglietto così di affetto e di incoraggiamento. Ma da molti anni ci siamo posti questo dovere di entrare in dialogo profondo con le autorità della Chiesa per farci capire. Quindi abbiamo chiesto alle autorità del Vaticano responsabili di questo di vedere se la nostra forma di vita comunitaria era approvabile, e dopo un ping pong dialettico di grande interesse e di grande impegno, lo scorso anno la Congregazione per la Dottrina della Fede ha dato nulla osta al testo delle costituzioni della comunità. E su questa base adesso si costruisce un accordo specifico con il vescovo per Deir Marmusa. Ma nel caso si fondino altrove altri monasteri analoghi, allora ci sarà un accordo con i diversi vescovi locali lì dove si sarà.
Prima un curioso ringraziamento. Io mi occupo al CIPAX della pubblicazione dei libri. Allora, quando abbiamo fatto questo libro alla confluenza dei due mari, prima di dargli questo titolo cercavamo un titolo, perché è una serie di conferenze fatte da Tom Michel, molto belle. E allora, per ispirarmi, ho preso un libro di Paolo Dall'Oglio e, scorrendolo, ho trovato questa citazione della confluenza dei due mari. Allora volevo rendere omaggio a questa ispirazione che poi ha trovato in questo libro la sua. E fra l'altro questo libro adesso verrà tradotto in albanese, perché in Albania anche c'è una comunità grandissima musulmana, e loro dicono: noi siamo tutti musulmani ma non crediamo in niente, dicono gli albanesi. E quindi è tutto un terreno strano che sarà interessante. E no, padre Pelato, quello che stava. No, Ignazio Buffa. Ignazio Buffa. La mia domanda invece era di una grande semplicità. Quest'anello che portate, cosa simboleggia?
È un'alleanza, no? Come dicono i francesi, è un anello nuziale che corrisponde ad una dimensione essenziale e costante della spiritualità monastica e anche dell'Evangelo. E quindi noi ci consideriamo soli, monaci, haidoyo, in una soli per un invito ad una nuzialità spirituale alla quale non intendiamo rinunciare in nessun modo, ma anche per riflesso e per partecipazione c'è una nuzialità della vita comunitaria dove certamente si è espressa più esplicitamente dal fatto di essere uomini e donne, cioè, perché essendo uomini e donne in una sola comunità, con le ali del punto di vista abitativo ben separate, per chiarezza anche di testimonianza sociale evidentemente, ma a un certo momento ci sono due soluzioni: o facciamo i bambinetti, fratellini e sorellini, è una soluzione psicologica che abbiamo scartato. L'altra soluzione psicologica è essere uomini e donne in una agape di comunione fraterna e di nuzialità condivisa dal punto di vista spirituale. Questo è più complesso, sul piano psicologico è anche più forte. Oh, poi l'anello degli uomini è d'argento e quello delle sorelle è d'oro, perché gli uomini musulmani, imitando il profeta Muhammad, su di lui pace e benedizione, non usano portare oro. L'oro è privilegio delle signore. Questa spiegazione non è tanto piaciuta al mio amico.
Io sono Tonio dell'Olio. Quando tante volte mi chiede, dice, no, dall'olio, dice, lei è il monaco, ma dice, no, dico, monaco, non so, quindi c'è questa cosa qui. No, dico, la sfida dell'Islam, d'accordo, è la sfida della Siria politica. A volte mi è capitato di incrociare persone, ultimamente un medico che è stato 14 anni in carcere in Siria, e senza aver commesso nessun delitto se non le sue idee scambiate per tali, insomma, per delitto. Che tipo di impegno, che forma di presenza?
Boh, intanto rinvio a internet, www.dermarmusa.org. Ecco, c'è una lettera agli amici. Allora, lì dentro c'è qualche pagina di analisi politica, naturalmente con la prudenza e la responsabilità dovuta e necessaria, visto il nostro desiderio in Siria di volerci stare. Alcuni anni fa andai a trovare, per la festa della fine del Ramadan, un filosofo amico mio, che era stato il fratello dello sheikh, del mufti della città, e andai a trovare, trovai da lui tre amici suoi. Allora, lui aveva fatto più di 10 anni di galera per motivi di politica islamica. C'era lì un suo amico comunista, che anche lui aveva fatto più di una decina d'anni di prigione, e il terzo amico era uno che aveva fatto la prigione per i diritti dell'uomo, ed erano diventati amici in prigione tra loro, però erano tutti fuori, cioè di fatto il presidente attuale non ci prova gusto ad avere le prigioni piene di prigionieri per motivi di opinione. E quindi è vero che la situazione e la congiuntura, si potrebbe dire così, produce fino ad ora la dolorosa e certo non partecipata da noi scelta da parte dello Stato, per tanti motivi, di avere ancora dei prigionieri, dei prigionieri d'opinione, di avere ancora una legge marziale, di avere c'è però diffusa una cultura del superamento di questo, e noi partecipiamo attivamente a superare questa situazione, e c'è lo spazio politico e culturale che permette di lavorare a preparare un superamento definitivo, che naturalmente non è facilitato dalle enormi difficoltà della regione, perché chi ha interesse a mantenere lo status quo lo può fare, spinto com'è, diciamo, dalla situazione libanese, dalla situazione irachena, dalla situazione palestinese. Quindi la Siria ha buoni motivi, diciamo, per proteggersi. La Siria soffre di ritardi dunque democratici, di ritardi istituzionali, di ritardi economici, e nello stesso tempo è un paese caratterizzato da molta, da una forte dinamica di crescita sociale, di crescita demografica e anche di vitalità culturale, e in prospettiva, speriamolo, democratica. Questa speranza in un certo senso è anche incoraggiata da una parte del vertice d'autorità della Siria, in particolare del presidente, ancora di più dalla signora del presidente. Allora, situazione dunque complessa, contraddittoria, in sviluppo interessante, e dove io e i tre amici ex carcerati siamo esplicitamente, profondamente d'accordo che vogliamo un'evoluzione graduale. Non vogliamo cedere ai tentativi di una parte qualche volta preponderante dell'amministrazione americana, di una parte spesso in grado di decidere dell'amministrazione israeliana, di altre amministrazioni che sembrano interessate a scaraventare nella logica della guerra civile tutta la regione medio orientale. Allora, i siriani per cultura e per decisione e per scelta decidono di pagare il prezzo del salvarsi dalla guerra civile. In questo senso, per tutti noi, la presidenza attuale è garanzia di evitare la guerra civile, e quindi siamo impegnati nella lotta di evoluzione sociale, culturale, in vista di una democrazia matura, evitando in ogni modo il bagno di sangue. Questo ha dei costi umani e abbiamo deciso di pagarli.
Io volevo tornare un attimo sul tema della povertà. A partire dalla vostra esperienza di povertà evangelica che avete descritto così bene, vorrei sapere quale messaggio potreste dare verso di noi, quale consiglio, quale suggerimento, quale raccomandazione, quale messaggio a noi che viviamo invece molto distratti in una opulenza distratta.
Direi due cose. Una la direi con l'Islam. L'Islam istituzionalmente rifiuta la logica d'accumulazione di profitto, diciamo, da usura, quindi l'interesse bancario. Quindi di fatto l'Islam non spera in una società in continua crescita economica esponenziale, ma punta all'armonia economica, quindi coprire i bisogni attraverso un commercio che non spera di aumentare all'infinito, non è costruito sull'idea di crescere all'infinito, che poi è impossibile perché la terra, il globo terracqueo è limitato e quindi la crescita all'infinito è impossibile. Allora, da questo punto di vista l'Islam certamente almeno propone un'esigenza forte di superare questa logica, e quindi una forza no global importantissima. Alcuni anni fa c'era un articolo sul Le Monde Diplomatique proprio su questo, cioè l'Islam nel suo complesso come forza di riequilibrio di fronte alla globalizzazione finanziaria e culturale. Primo elemento. Il secondo elemento, quindi, di guardare all'Islam con un altro modo. Il secondo modo, vorrei riprendere quel discorso che ho fatto sull'estetica. A me ci sono delle cose che non mi piacciono, anche se me le regalano. E quindi non so manco come, non mi viene manco in mente di regalarla ad altri perché le trovo del tutto improponibili. E quindi secondo me in una società che ha bisogno di consumare per poter distribuire reddito a tutti, il problema è certamente, quando dicevo superiamo la civiltà dei consumi, vabbè l'abbiamo detto, ma questa è una bella cosa, va questo processo a mio parere coniugato con variamo i consumi, cioè scegliamoci dei consumi che ci piacciono di più, privilegiamo delle cose che ci piacciono veramente, che non ci vengono imposte, costruiamoci una capacità di scelta a livello dei consumi. E di qui noi siamo interessati, per esempio, a un turismo solidale, a costruire una rete di turismo solidale, evidentemente di commercio solidale. Vi invitiamo a venire in Siria, speriamo che veniate in Siria e che la Siria, che è un paese ospitale bello, possa soddisfare il vostro bisogno di cultura, di bellezza e di amicizia.
Allora, no, ci avviamo alla conclusione, se voi, questo silenzio vuol dire che approvano. Allora, se permettete, per concludere, gli agnostici avranno pazienza, i musulmani naturalmente saranno felici. Volevo, chi è, dov'è?
La scita, no. Là.
No. Sì. Ah sì, vieni.
No. Aspetta che te lo dica.
Allora, no, sono musulmana. Allora, da parte dei musulmani volevo ringraziarvi di quello che state facendo. Penso che abbiamo un unico sogno. Io magari sto lavorando qui, impegnandomi nel dialogo con i cristiani e voi lì con i musulmani. Mi ricordo il detto del profeta che dice Eloho Nova, Eloho Kom Vohet. Lo traducete voi? Credo profondamente in questo e penso che veramente non esiste un noi e un voi. Siamo solo un'unica famiglia umana alla ricerca di un'unica meta. E questo che fate è una cosa veramente meravigliosa. Vi auguro tutto il bene.
Shahzad, chi la vuole sentire di più di quello che ha detto stasera, a Rai 3, Radio 3, Uomini e Profeti, hanno fatto già 3 trasmissioni, lei e Adnan, e domenica prossima ancora l'ultima, alle 9:30 del mattino, Radio 3, piccolo spot pubblicitario.
No, per concludere...